divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 35esima puntata di Herbie's Bar, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo arrivati alla fine della stagione, o meglio, adesso inizia la stagione, quella che interessa per davvero alla gente, e finiamo con il basket giocato, ovvero sia le NBA Finals hanno visto trionfare i Denver Nuggets, primo titolo della loro storia dopo 47 anni di attesa, e mai nessuno nella storia dell'NBA aveva dovuto aspettare così tanto per vincere il primo titolo dalla sua fondazione. Per parlare della serie finale, di tutto quello che è successo, ma anche e soprattutto dell'altra squadra, ovvero sia i Miami Heat, che hanno perso per 4-1 contro i Nuggets, abbiamo invitato di nuovo David Breschi, in arte Ciombe.
Ciao Dario, è un piacere tornare qui e parlare di NBA con te.
Bello parlare soprattutto di Miami che perde, non potevo invitarti prima di tutte le serie che hanno vinto. No, abbiamo dovuto aspettare quella in cui hanno in realtà perso, perché i Nuggets sono stati più forti. Non so che impressione ne hai avuto tu, io l'ho trovata un po', come dire, anticlimatica questa serie, perché alla fine ci si è accorti, soprattutto dopo gara 3, che Miami per vincere aveva bisogno veramente di fare i salti mortali, tripli e quadrupli, e beccare dei quarti come quello finale di gara 2, in cui non hanno sbagliato sostanzialmente niente, hanno dovuto tirare con percentuali assurde solamente per darsi una chance, perché anche gara 2 Denver ha comunque avuto il tiro per pareggiarla, nonostante un ultimo quarto in cui Miami, vado a memoria, credo che abbia giocato, tirato con l'80% effettivo.
Sì Dario, ovviamente Miami ha fatto il possibile per fermare quella macchina da guerra che sono i Nuggets, che però sono una macchina da guerra che è diventata tale durante i playoff, perché questa cosa l'hanno acquisita insieme alla consapevolezza strada facendo. I giocatori sono cresciuti, i Nuggets sono cresciuti, si sono coesi e hanno un po' acquisito quel settimo senso stile Cavalieri dello Zodiaco, no? Prima nella serie contro i Suns, poi hanno distrutto francamente Lakers e Heat, noi abbiamo provato ad arginare lo tsunami a mani nude e non ci siamo riusciti.
Sì, basti pensare che comunque Nuggets finiscono questa cavalcata playoff con un record di 16 vittorie e 4 sconfitte, di cui 10-1 di record nelle ultime 11 gare, che comunque ti danno l'idea di quello che le altre squadre hanno dovuto fare. L'unica sconfitta, come abbiamo visto, è quella di gara 2 contro Miami, è arrivata veramente col senno di poi in circostanze irripetibili, ovvero sia con una squadra che ha tirato dentro di tutto e era partita da meno 8 Miami in quel momento, ha beccato un passaggio di 10-0 di Duncan Robinson, che ha segnato lì praticamente tutti i suoi punti della serie, perché per il resto Denver ha fatto un ottimo lavoro per toglierlo dal campo. Io non so cosa ne pensi tu, anche difensivamente forse la metà campo in cui mi ha sorpreso di più Denver, perché che avessero un grandissimo attacco non lo scopriamo certamente prima da questa serie, ma il livello in cui sono riusciti a difendere i Denver Nuggets è stato veramente sorprendente. Lungo tutto l'arco dei playoff sono diventati una squadra capace di giocare championship defense quando più contava.
Sì, senz'altro, anche se in gara 1 e gara 2 la loro prestazione è stata costellata da diversi errori difensivi, forse dovuti anche un po' dall'inesperienza di giocare a questi livelli. Tra l'altro Michael Malone dopo gara 2 aveva ribadito ai suoi troppi tiri aperti, troppe occasioni lasciate andare, poca propensione al close out, eccetera eccetera. Ovviamente in gara 1 Miami non li ha puniti perché ha giocato la peggior prestazione balistica dei playoff, in gara 2 invece sì, è entrato di tutto, ma a questo punto non è neanche più una novità che fosse entrato di tutto a Miami, visto il percorso che hanno fatto ai playoff. Poi però di lì in poi sono forse ai ripari, sia da un punto di vista tattico ma soprattutto mentale, praticamente dicendo ai suoi giocatori che se continuavano a giocare al gatto col topo con gli Heat avrebbero rischiato di farsi male, come è successo a tutte le squadre che prima dei Nuggets hanno incontrato gli Heat. Poi nel momento in cui hanno ricalibrato un attimo l'attenzione di squadra verso l'obiettivo, non c'è stata obiettivamente più storia, perché nelle tre gare successive i Nuggets hanno tolto completamente tutte le sbavature difensive che l'aveva contraddistinto nelle prime due partite. Hanno eseguito il piano partita, che era stare con i tiratori, stare con i gregari degli Heat, far diventare un realizzatore Adebayo, che non è una cosa su cui puoi reggere il peso dell'attacco per una partita, figurarsi per una serie. Ovviamente Adebayo è un giocatore che può pungere qua e là a sprazzi durante la partita, ma il suo compito è fare altro. Ma soprattutto il capolavoro, secondo me, l'hanno fatto costringendo Butler a pensare e lo hanno sfidato a fare gli straordinari in attacco, e Butler non aveva più le energie per farli. Non so se anche te hai avuto questa impressione qua.
Sì, faccio un po' di fatica a giudicare la serie di Jimmy Butler, cioè non so dove finisce il fatto che veramente non ne aveva più in corpo e dall'altra il fatto che forse non riusciva ad avere la solita efficacia e quello, non tanto la solita, perché poi l'abbiamo vista fondamentalmente solamente nella serie contro Milwaukee, è lì che ha fatto veramente il mostro. Poi non so quante volte ha superato quota 30 da lì in poi, adesso posso anche andare a cercarlo, però comunque raramente in questa serie non è mai andato sopra quota 30, che comunque è strano per un giocatore del suo livello e del suo calibro. Però sicuramente bisogna dare i meriti alla difesa di Aaron Gordon e alla difesa anche di tutti gli altri, perché uno degli aspetti su cui Denver ha costruito questo titolo qua è proprio la fisicità che aveva lungo tutto il roster. Il più piccolino che hanno messo in campo probabilmente è Bruce Brown, che però è un comodino difficile da spostare. Per il resto giocano con una point guard come Jamal Murray, che sfiora i 2 metri comunque di altezza, 1,95 abbondante, comunque più stazza non da ridere, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jokic, più Bruce Brown, Christian Brown e Jeff Green, comunque una rotazione che con pochi punti da prendere a spallate, come piace fare a Jimmy Butler, anche Jamal Murray, devo dire, ha retto sorprendentemente bene per essere comunque la metà campo in cui va decisamente peggio.
Assolutamente sì, perché non essendo un difensore comunque a mani veloci e comunque una certa capacità di reggere i contatti, Mario. Volevo fare proprio giusto un paragone. Considera che Caldwell Pope è grosso fisicamente come Caleb Martin, che per noi è un 4, un giocatore comunque che gioca, che marca i lunghi, e Caldwell Pope è la guardia di Denver. Cioè il rapporto fisico di Denver contro Miami è stato imbarazzante.
Allora, sono andato a controllarmelo dalla serie contro Milwaukee in poi, o comunque se vuoi dall'infortunio in gara 1 contro New York. Jimmy Butler ha superato quota 30 esattamente una volta, in gara 1 contro Boston. Per il resto non è mai più andato sopra quota 30, e l'attacco di Miami non è neanche fatto così tanto per reggere così a lungo senza che Jimmy Butler faccia il mostro, perché comunque hanno bisogno, dal punto di vista del talento, sono talmente deficitari che soprattutto per reggere una squadra come i Denver Nuggets non potevi fare a meno del miglior Jimmy Butler. Invece il miglior Jimmy Butler in questa serie semplicemente non c'è stato. Però non so, tu ti senti di fargliene una colpa? Cioè che si può tenerla contro di lui questo fatto che Jimmy Butler non ha giocato a livello che ci si aspettava?
No, assolutamente, ma io ne faccio anche un altro discorso. Cioè fondamentalmente Jimmy Butler è un giocatore che ha bisogno di un contesto, il contesto se lo crea, ma ha bisogno anche che gli venga creato intorno, perché se vai a vedere il segreto dei Miami Heat, in pratica è stato il penetre scarica propiziato da Butler che attivava i tiratori tramite la capacità di generare aiuti da parte dei difensori. Di ritorno i tiratori, aprendo gli spazi, creavano appunto spazi alle scorribande di Butler. Questa dinamica è stata un po' il segreto di Pulcinella degli Heat, e Denver questa cosa qui l'ha completamente spezzata, questa dinamica. Nel momento che è successo questo, Butler, diciamo, già affaticato, già privo di quella capacità, come è successo con Milwaukee, di dominare partite dal primo al 48esimo minuto di ogni partita, ma già nella serie contro i Celtics Butler non ce la faceva a dominare la partita per 48 minuti, si ritagliava dei momenti durante la partita, un quarto, il terzo quarto, il quarto quarto, in cui faceva il Butler, ma aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse, di qualcuno che lo supportasse, di qualcuno che gli spianasse il campo. Questa cosa qui è funzionata fino al momento in cui Denver non ha iniziato, diciamo, a fare sul serio e a usare quella tattica che ti dicevo prima, di stare con i tiratori e costringere Butler a pensare. Butler è successo anche diverse volte, se hai visto le partite sicuramente l'hai fatto, che tanti tiri da Butler che si è costruito bene in realtà finivano corti.
Sì.
Quindi diciamo che c'è una concatenazione di cause, no? da una parte Denver che ha alzato il livello e ha tolto a Miami tutti i riferimenti, tutti i vantaggi, tutte le cose su cui poteva contare, dall'altra parte c'era un Butler che si stava spengendo piano piano. Allora io penso che l'infortunio abbia inciso, ma non tanto quanto il fatto che la serie contro Milwaukee è stata devastante da un punto di vista fisico, la serie contro New York è stata massacrante da un punto di vista fisico, la serie contro i Celtics, anche quella lì, è stata abbastanza lunga mentalmente e fisicamente per gli Heat, ma anche per Butler in particolare. Quindi ci sta che sia arrivato alle pompe in finale, non gliene fa una colpa, non è neanche una scusa, perché non ha giocato all'altezza, a parte i finali, probabilmente il finale di gara 2, il finale di gara 5, a sprazzi gara 3, gara 4, poi però non ce la faceva a sostenere il peso dell'attacco come ha fatto nelle serie precedenti. Quello è chiaro.
Chiaro, sì. Un'altra delle cose che ha fatto molto bene Denver, e non mi aspettavo che reggesse così tanto bene, è difendere i tiri da due punti. Nel senso, Miami ha chiuso questa serie, adesso sto guardando, con il 40.7% di percentuale dal campo generale, quindi considerando anche dentro un 34.3% da tre, che è peraltro un punto percentuale meglio rispetto a quello che hanno tirato i Nuggets. Hanno fatto proprio fatica a tirare da due punti, sia dal mid range, sia dall'area, sia arrivare al ferro, che sappiamo che i Nuggets, almeno in regular season, il loro punto debole era proprio la protezione del ferro, e se c'è una cosa che su cui si può attaccare Nikola Jokic è proprio nell'ultimo metro di campo, perché una volta in cui riesce ad arrivarci, poi praticamente lui si sposta, anche perché deve gestire i suoi problemi di falli, che comunque, essendo così dominante e determinanti per le sorti dei suoi, deve sempre tenersi sotto controllo. Però una delle cose che hanno fatto benissimo i Denver Nuggets è stata proprio costringere Miami Heat a prendersi tantissimi tiri da due punti, anche nel pitturato, ma al di fuori della restrizione area. Ho visto il dato di gara 5, hanno preso 34 tiri da quella zona di campo, quindi nel pitturato, ma fuori dalla restrizione area, tutti i floater, i tirettini di Bam Adebayo, 34 in un close-up game sono veramente tanti, e questo è merito della difesa di Nikola Jokic, che non sarà mai noto per essere un grandissimo difensore, ma questa cosa qui, quella di costringerti a prenderti quel tirettino che sembra facile ma non lo è, lo fa benissimo.
Sì, la fotografia di tutto questo è il fatto che Duncan Robinson in gara 5 penso abbia tirato, non so, ora non mi ricordo quanti tiri ha fatto, ma molti erano dal palleggio, da 5 metri col floater Duncan Robinson, cioè gli hanno completamente tolto il tiro da 3 e lo hanno messo in quella zona di mezzo che se fai canestro sei bravo, è più probabile che non tu lo faccia. Ora non voglio tirar fuori il discorso dell'analytics, però è un tiro che i Nuggets hanno concesso a Miami, che Miami ha fatto fatica a segnare, l'ha fatto Adebayo a tratti, però si ritorna al solito discorso di prima, Adebayo non è un realizzatore, quando si prende quei tiri lì non sei sicuro, come ad esempio un Jokic che questi tiri se li è presi invece dall'altra parte e li ha segnati praticamente tutti. Ma Baio vai sempre con i piedi di piombo, che dice ok, se fa canestro è bravo, se sbaglia è un tiro che poteva evitare di prendere.
Cioè, giusto per prendere adesso davanti i dati di gara 5, Jokic al ferro 6 su 6, dalla zona dei floater 5 su 7, Miami in generale 7 su 32 dalla zona dei floater e 15 su 21 al ferro, quindi quando ci sono arrivati al ferro poi hanno tirato anche con oltre il 70%, perché Jokic a un certo punto si sposta, però sono tutto il resto dell'area e del pitturato e anche del midrange, ha tirato 2 su 8 di squadra dal midrange, che è proprio completamente mancato, ed è quello in cui ti mette difficoltà Denver, che anche in una serata in cui ha tirato malissimo Denver, perché in gara 5 proprio non gli entrava niente, tenere il loro passo offensivo, tenere il passo offensivo di Jokic, che invece ha tirato 12 su 16 dal campo, è veramente tosta per tutti quanti. Se non hai un attacco di quel livello lì, proprio non hai una chance di reggere, se poi non riesci ad attaccarli bene poi è difficile. Non è un caso che l'unica partita che Miami abbia vinto perché ha fatto 129 di offensive rating in gara 2, e lì allora cambiano tutte le storie.
Assolutamente, assolutamente, dici bene, Jokic non è un difensore, però non è neanche uno scarso difensore, perché se vai a vedere in gara 5 molte volte Miami ha faticato ad andare a prendersi i tiri che voleva prendersi, perché c'era Jokic con quelle braccia e con quelle mani veloci che gli sporcava pallone, Caldwell Pope sporcava palloni. Tra l'altro l'ultima azione, quella di Butler che va di spallate al ferro che si porta dietro Murray, c'era Jokic a chiudere la strada e lì Butler si è spenta la luce e ha perso quel pallone un po' banale, però fondamentalmente perché Jokic non è veloce, non è un difensore arcigno come magari può essere Adebayo, che è un coltellino svizzero, un super difensore, però lì nel mezzo è grosso e fai fatica a tirargli, anche perché Jokic, a parte i falli che ha fatto in attacco, che ad esempio in gara 4, in gara 5 gli hanno dato un po' di fastidio, in difesa fa pochissimi falli Jokic. Riesce a, riesce a contestare, riesce a dare rim protection, una particolare rim protection, però non fa fallo e ti altera tante parabole di tiro, o comunque ti costringe, ripeto, a pensare, perché non hai una strada spianata a canestro, hai comunque un giocatore di 2,15 con le braccia lunghe che sta lì e ti dà fastidio.
No, infatti, proprio osservando Jokic, che forse dovremmo un po' riconsiderare quella che noi consideriamo rim protection, soprattutto dal punto di vista statistico, perché siamo abituati a considerarla con la percentuale che viene concessa al ferro quando il tiro viene contestato da un difensore, quindi da quello giudichiamo se un giocatore è bravo a proteggere il ferro oppure no. Per dire, anche Kevin Love è un giocatore che non salta più o meno da 5-6 anni probabilmente, però a suo modo riesce a proteggere il ferro mettendosi sotto e cercando di prendere sfondamento, ne prende una valanga. Jokic allo stesso modo ha la protezione del ferro, per lui non è salire sopra il livello del ferro e andare a stopparti, perché proprio non ne ha la possibilità, ma costringerti a prenderti tutti quei tiri scomodissimi che se ti trovi davanti, come è successo nel 2021, Chris Paul e Devin Booker in stato di grazia, allora ti distruggono. Ma anche trovando Devin Booker e Kevin Durant in questa stagione, sono stati bravissimi i Nuggets a ristrutturare la loro difesa per fare in modo che avessero delle guardie molto più capaci a inseguire dietro i blocchi i tiratori di quel tipo lì, soprattutto Kentavious Caldwell-Pope, che è fenomenale nell'inseguire dietro i blocchi, ma anche Christian Brown, anche Bruce Brown sono molto bravi a rimanere con il palleggiatore e contestarli da dietro, oltre a Michael Porter Jr. e Aaron Gordon, che comunque hanno fatto un salto di qualità dal punto di vista difensivo non da sottovalutare.
Sì sì, ti dicevo prima che appunto Caldwell-Pope a Miami farebbe il 4, invece a Denver fa il 2, e comunque lui, Brown, l'altro Brown, ma lo stesso Gordon, ma volendo anche lo stesso Mare, sono comunque giocatori molto fisici sui blocchi, e nel momento in cui questa fisicità riesce a metterla in campo senza spendere troppi falli, poi diventa complicato prendere vantaggio per una squadra appunto come Miami, che ha pochissimo talento, gioca tanto di esecuzione, gioca tanto sul vantaggio acquisito dai giocatori e dalla loro capacità di estenderlo. Nel momento che questo vantaggio non ce l'hanno, poi diventa faticoso anche andare a fare il più semplice dei tiri. Tante volte, spesso, il tiro che ha sbagliato Max Strus nel finale era un tiro aperto, sì, però con un giocatore che gli stava saltando in capo, un giocatore di 2 metri e passa con le braccia lunghe, che mi pare era Caldwell-Pope se non erro, che è grosso, fai fatica. Già se c'hai mezzo metro non è detto che segni, se ce n'hai 30 centimetri è ancora più complicato.
Chiaro. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di Denver Nuggets di questa serie, o comunque di tutti questi playoff in generale, è che ogni volta che qualcuno è sceso di livello ce n'è sempre stato un altro pronto a salire di livello per compensare le loro mancanze. Cioè, per dire, in gara 3 non hanno giocato bene né Aaron Gordon né Bruce Brown, ed è salito Christian Brown, che ha fatto 15 punti inventandosi praticamente da niente. In gara 4 al contrario, il supporto in cassa non è andato bene, però Bruce Brown è impazzito nel quarto periodo, Aaron Gordon ha fatto 27 punti, anche nel momento in cui Nikola Jokic è uscito fuori per quinto fallo, peraltro quinto fallo orribile, fischiato, ci sono stati dei fischi in questa serie veramente aberranti, ma fortunatamente possiamo dimenticarceli e non doverne neanche discutere. Nel momento in cui Jokic è andato fuori in gara 4, che forse era il momento in cui Miami doveva riaprire questa serie, perché vincendo quei minuti lì, riaprendo la partita e vincendo gara 4 eri su 2-2 ed era tutt'altra serie. Lì Denver col senno di poi ha vinto questo titolo NBA meritatissimo.
Assolutamente sì, tra l'altro si parla tanto dei comprimari di Miami, gli undrafted, ma si parla poco appunto dei comprimari di Denver, che sono saliti di livello in modo eccezionale e preciso nel momento giusto. Questo è il punto principale. Il secondo è che Gordon, come lo possiamo definire, un comprimario o la terza punta di quella squadra lì? Perché per me è sembrato un super comprimario che nel momento in cui Jokic era fuori per falli e Murray faceva fatica a tenersi l'attacco addosso, è diventata effettivamente la terza punta, perché quella gara 4 l'ha vinta Gordon. Volendo, anche gara 1 l'ha vinta Gordon all'inizio, che ha massacrato qualsiasi giocatore Miami gli mandava addosso, perché fondamentalmente per noi Miami era un rebus tattico irrisolvibile la marcatura di Gordon e la capacità di Gordon di trovare dalla spazzatura tanti di quei canestri che ci hanno fatto male. è stato praticamente il re della linea di fondo, e appunto in gara 4, la partita da 27 punti, ha iniziato anche a segnare da 3, e se Gordon inizia anche a segnare da 3, diventa, già sono ingiocabili i Nuggets, diventano praticamente invincibili.
E tutto questo senza aver avuto il miglior Michael Porter Jr. possibile, perché comunque per 4 partite ha veramente bevuto dalla canna il gas. Ha giocato benissimo il primo tempo di gara 1, già il secondo non è andato benissimo, poi gara 2, gara 3, gara 4 è stato disastroso, e poi in gara 5 si è un po' ripreso, ha segnato 16 punti con 13 rimbalzi, per carità, sempre con 1 su 6 da 3 punti, ha chiuso col 20% da 3, credo, una roba del genere. Però ciò nonostante, nonostante un Michael Porter Jr. che non ha tirato con buone percentuali, i Nuggets comunque si sono sono diventati un rebus irrisolvibile per la difesa di Miami, pur non avendo quello che a tutti gli effetti è la loro terza punta, perché è il terzo giocatore più pagato della squadra.
Sì, assolutamente, Michael Porter Jr. probabilmente è stata l'unica cosa di Neville che non ha funzionato bene. Ha funzionato a tratti, perché comunque in difesa ha dato fastidio.
Sì, è vero.
Uno, ma anche in gara 5 è stato abbastanza rognoso per chi si trovava di fronte, tipo Butler ha fatto fatica a tirargli in faccia, ha rubato diversi palloni, poi ha fatto quel canestro che si è passata la palla tra le gambe in contropiede da palla recuperata. Non è stato il miglior Michael Porter Jr., ha litigato col ferro, però non ha mollato di testa, che questa è una cosa importante, perché mi ricordo la serie contro i Nuggets, contro i Phoenix Suns di qualche anno fa, Michael Porter Jr. fu il primo a uscire dalla serie e fu probabilmente anche la causa perché Denver finì male quella serie, anche perché era ingiocabile Michael Porter Jr., non avevi alternative da per sostituirlo, e finì come è finita come è andata a finire. Invece a questo giro, nonostante le lune storte di Michael Porter Jr., i Nuggets hanno fatto quadrato, hanno trovato alternative, ma allo stesso tempo Michael Porter Jr. non è uscito dalla serie, non ha brillato, ma non è stato neanche dannoso.
Noi siamo arrivati a 21 minuti e mezzo di questa puntata, più o meno, non abbiamo ancora parlato del pick and roll tra Jokic e Murray, perché alla fine tutto questo bisogna anche riconoscere che, ok, tutte le lucubrazioni tattiche e tutto il resto, però quando quei due lì giocano a due, si prendono al centro del campo, tu ti sei dato una spiegazione del perché è così tanto difficile fermarla, che neanche un allenatore del calibro di Spurs, neanche una squadra della qualità esecutiva di questi Miami Heat sono stati in grado di venire a capo di questo enigma che è il loro pick and roll centrale.
No, assolutamente, secondo me, allora, io parliamo cioè, proprio tranquillamente, che Jokic è probabilmente il miglior giocatore al mondo in questo momento. Uh-huh. E Murray è la spalla perfetta. Il loro livello di gioco, poi, tra l'altro, è di comprensione a livello di gioco, è qualcosa di eccezionale. Giocano insieme, giocano in simbiosi, hanno il talento per fare da sé, ma giocano sempre insieme, e gli piace a tutti e due giocare insieme per i compagni. Peraltro ci sono dei momenti che Jokic e Batman, Murray e Robin, ma ci sono anche dei momenti nel corso della partita in cui queste cose si capovolgono, e non è che si capovolgono per motivi particolari, perché proprio loro, questa qui è la loro fluidità, la loro capacità di giocare insieme li porta anche a fare questa cosa qua. E è un duo che quando gioca in un certo modo è infermabile, perché Jokic è un giocatore completo, non gli puoi lasciare il tiro, non gli puoi concedere mismatch perché sotto canestro ti ammazza, ha il tiro dal mid range, ha il tiro svitamento dal mid range, ha il tiro su un piede dal mid range, non ha un punto debole in attacco. Murray idem, ha anche il gioco in post basso, ma spesso nei playoff, ma anche contro Miami, contro Gabe Vincent, ma anche contro Lauri, che è un comodino, se li portava spesso spalle a canestro, sfruttando l'altezza, sfruttando comunque il fatto che è cilindrato anche lui fisicamente, poi ha un tocco sublime, e anche lì giocatori del genere non hanno risposte, e neanche Miami l'ha avuto, ma neanche la zona di Miami ne ha avute risposte quando Murray e Jokic giocavano insieme e duettavano insieme.
No, è proprio l'interscambiabilità che hanno l'uno con l'altro che probabilmente li rendono uno dei pick and roll più forti che abbiamo visto. Quello che mi è venuto in mente è tipo è la versione moderna di Stockton to Malone, ma Stockton to Malone non avevano così tante opzioni al loro arco, anzi era molto statico come pick and roll e molto legato anche a un quarto di campo ben specifico. Questi qua possono giocare da qualsiasi posizione e sono completamente interscambiabili, cioè Jokic porta palla e Murray fa il blocco, o il contrario, che la situazione è più standard, possono prendersi il tiro da qualsiasi qualsiasi dei tre livelli, quindi ferro, media distanza e tiro da tre punti, tutti e due, e se provi a mandare un terzo uomo sono entrambi. Ecco, la serie che ha giocato Jamal Murray dal punto di vista del playmaking è stata eccezionale. Forse la soluzione che speravano di trovare Spoelstra era quella di raddoppiare forte Jamal Murray, di esporre un po' i limiti di playmaking che prima di questa serie forse si potevano pensare anche che avessi, ma in questa serie assolutamente non si sono visti. È stato perfetto, sempre sotto controllo, sempre capendo quando era il momento giusto di scaricare il pallone e quando giocava anche quello lì a quel livello, contro la pressione peraltro portata magari da Jimmy Butler e Bam Adebayo, non esattamente gli ultimi due della pista, diventa impossibile fermarli. Sì.
Sì, assolutamente, ti faccio una provocazione. Dicevi di Stockton tu Malone, ma chi dei due è Stockton e chi dei due è Malone?
Infatti.
Mai. No, a parte gli scherzi, ora Jokic è un passatore sublime che penso goda più a fare assist e sembra quasi soffrire quando deve segnare tanto. Mentre invece Murray, da quel punto di vista, è cresciuto tantissimo, perché mi ricordo nella bolla un Murray realizzatore incredibile, ma passatore, diciamo, non mediocre ma discreto. Invece la sua crescita come passatore è stata ovviamente anche uno dei motivi per cui Denver ha fatto il percorso che ha fatto. In finale ha avuto delle letture splendide contro i raddoppi appunto degli Heat, di Butler, di Adebayo, ma non solo, anche con giocatori che provavano a pressarlo e chiudergli la visuale. Praticamente la sua capacità di far uscire bene il pallone, perché far uscire il pallone lo può far uscire in tanti modi, lui l'ha fatto uscire in modo preciso, nelle mani giuste, al momento giusto, con i tempi giusti, e questa cosa qui ha fatto uscire, cioè sai benissimo anche te che gli Heat sul raddoppiare i blocchi ci hanno fatto praticamente il loro marchio di fabbrica e hanno fagocitato fior fior di giocatori in questi anni, ma Ray è sembrato il giocatore che non soffrirla questa cosa qua.
No, un'altra cosa che ha fatto benissimo sono quelli che vengono chiamati escape dribble in inglese, cioè quando vedeva che stava arrivando il raddoppio da parte di Adebayo palleggiava all'indietro, comunque palleggiava tornando sui suoi passi per poter andare fuori da quel raddoppio, portarli a metà campo e allora permettere poi, una volta scaricato, di giocare 4 contro 3 ai suoi compagni. E se già devi difendere contro Nikola Jokic, che è già difficile di suo, devi essere anche 3 contro 4 contro di lui, con lui magari con il pallone tra le mani, allora sei veramente fritto, non ci puoi fare veramente più niente. Dopo questa serie, aggiungi.
No, ti volevo solo dire, volevo magari introdurre un altro argomento, che questa cosa qui sì è farina di sacco di Jokic, sì è farina di sacco di Murray, ma bisogna anche dare merito al grande lavoro che ha fatto Michael Malone con questi giocatori e con questa squadra qua, perché penso che sia uno dei pochissimi allenatori negli ultimi 15 anni che non è uscito sfigurato dal confronto con Spoelstra.
Sì, ve l'ho portato proprio su questo, perché non so, magari prima di questa cavalcata playoff o comunque prima di questa stagione era un po' difficile cercare di capire che tipo di allenatore fosse o che livello di allenatore fosse Michael Malone, e invece direi che ha proprio risolto tutte le domande che c'erano. Cioè, prima di questa, se questa stagione non fosse finita come è finita, forse non sarebbe più su quella panchina. Comunque qualche dubbietto su di lui dopo così tanto tempo era iniziato ad annuvolarsi, e invece in questi playoff è stato semplicemente perfetto anche lui, sempre attentissimo a quando chiamare time out per fermare ogni tentativo di inerzia, ogni momento positivo che potevano avere i Miami Heat, e anche mentalmente ha tenuto sempre sulla corda tutti i Nuggets. Ha sta tendenza che quando perde deve sempre andare davanti alle telecamere a mettere un po' i suoi giocatori davanti con le spalle al muro e, diciamo, fare la ramanzina davanti ai media, che non è sempre simpaticissimo, ma evidentemente sa quale corde andare a toccare del suo gruppo e sa che diciamo è un call them out, come dicono negli Stati Uniti. Oggi parlo solamente in inglese, scusatemi, non mi vengono i termini italiani, sono fuso. Quando va davanti alle telecamere e chiama i suoi giocatori e li mette davanti alle loro responsabilità, evidentemente sa che dal suo gruppo riceve poi qualcosa in cambio, non lo fa per caso.
No, assolutamente, penso che Malone sia uno dei pochi allenatori che può permettersi di avere un rapporto così, diciamo, aperto con i giocatori, perché fondamentalmente li ha cresciuti tutti lui, perché Murray è in NBA da quando Malone siede sulla panchina di Denver, se non sbaglio. Jokic da poco prima, comunque in quei momenti si parte, comunque la storia dei Nuggets di Jokic e Murray è legata a doppio filo a quella di Malone su quella panchina lì, quindi penso che abbia una sorta di carisma che io definirei un carisma silenzioso nei loro confronti, perché non è un allenatore come magari anche Spoelstra, che è molto carismatico, molto, molto vocale. Malone sembra sempre molto cauto, molto, molto tranquillo, molto pacato, ma in realtà secondo me tiene i fili di quella squadra in modo sublime.
No, assolutamente. Ultima domanda che facciamo sui Nuggets e poi magari passiamo più in profondità sui Miami Heat. Possono creare una dinastia, nel senso, considerando anche non solo il livello di gioco che hanno raggiunto, ma anche la loro situazione salariale per gli anni prossimi e soprattutto la situazione salariale per il resto dell'NBA, perché comunque con le nuove regole del contratto collettivo diventa sempre più difficile costruire una contender di questo livello. Loro la contender ce l'hanno già in mano, considerando che Michael Porter Jr. può giocare sicuramente meglio rispetto a quello che l'ha fatto in queste finals. Secondo te possiamo rivederli anche il prossimo anno qua allo stesso livello?
Allora, ma fondamentalmente i Nuggets sono già da diversi anni a quel livello lì, poi gli è sempre mancato qualcosa, anche magari un pizzico di fortuna per fare il passo avanti, però insomma ora lo hanno fatto e comunque loro non è un exploit, è loro portare avanti un certo tipo di percorso che hanno intrapreso. Come dicevi te, a livello salariale sono messi bene, perché praticamente tutto il quintetto base è sotto contratto e peraltro anche con contratti abbastanza vincolanti. Fondamentalmente, lo sai anche te, che creare una dinastia in NBA è veramente, ma veramente complicato. Se vai a vedere la storia recente dell'NBA, poche squadre si sono ripetute a alto livello per tanto tempo. I Nuggets hanno la possibilità di farlo perché hanno due cose, secondo me. La prima è che hanno due giocatori speciali, cosa che è abbastanza importante se vuoi creare una dinastia. La seconda è che hanno anche altri margini di crescita, appunto Michael Porter Jr., appunto magari Christian Brown nel suo piccolo, e hanno magari la possibilità a questo nucleo giovane, che comunque, ripeto, è un nucleo giovane, anche la possibilità di aggiungere qualche pezzettino qua e là, perché poi alla fine per rimanere a alto livello, se hai giocatori speciali, se hai margini di crescita, ti basta ritoccare qualche tassello. E i Nuggets questi tasselli piano piano nel tempo li hanno messi, quindi perché non continuare a farlo?
Peraltro i due tasselli che hanno cercato di aggiungere alla deadline del mercato, che erano stati Reggie Jackson e Thomas Brent, non hanno mai visto il campo. Sintomo che proprio non è tutto chiarissimo fin dall'inizio, e che anche il GM, peraltro loro cominciano questa stagione con una grossa novità, perché il capo della dirigenza Tim Connelly ha lasciato per andare ai Minnesota Timberwolves, dove peraltro ha fatto dischetto disastro come prima scelta, quella di andare a prendere Rudy Gobert con tutto quello che ha speso, e si sono affidati a Calvin Booth, che invece dal suo punto di vista è stato perfetto quest'estate, perché ha preso tre giocatori che però sono stati tutti iperfunzionali al contesto della loro squadra, che sono Kentavious Caldwell-Pope, che ha scambiato per prenderlo da Washington, Bruce Brown, che gli ha dato due noccioline e io ancora non mi spiego perché sia andato via così a poco in free agency, e ha scelto Christian Brown alla 22 al draft, e sono stati tre giocatori assolutamente fondamentali per vincere questo titolo.
Sì, assolutamente, non c'ho nulla da aggiungere su questo.
Va bene, allora passiamo ai Miami Heat. Su di Jimmy Butler ti ho già chiesto se poteva fare qualcosa di più. Ti chiedo perché per queste finals ho fatto io le pagelle sul sito di Sky Sport, e ogni volta che mi ritrovavo davanti a dover dare un voto a Spoelstra mi dicevo: però Miami non poteva fare molto più di così. Cioè non mi veniva da cercare, nonostante abbia perso 4 delle 5 partite che ha giocato, non riuscivo a trovare veramente una colpa da dare a Spoelstra per dire ok, no, questo è stato veramente un errore, ok, poteva forse giocare un po' più di zone in alcune partite, poteva magari rischiare di mettere Tylerino in gara 5, sì, ma alla fine non avrebbe cambiato molto. Quindi non so veramente da che punto prendere la serie di Spoelstra, cioè anche lui non poteva fare più di così?
No, lui nel momento in cui Butler non era al 100%, nel momento in cui Denver è salita di livello, io non si è arreso, perché non è uno che si arrende, però ha alzato le mani, ha tenuto un certo aplomb con la sua squadra, però anche lui sapeva benissimo che questa era una mission impossible. Ha fatto il massimo che si poteva fare, cioè Denver non è che ha vinto facilmente le partite che ha vinto, gli ha sempre messo i bastoni tra le ruote, però partiva praticamente con le armi spuntate e si è immolato praticamente, però non è servito. Però io anche come dici bene te, io non mi riesco a dare colpe a Spoelstra di qualcosa. Magari può aver già fatto giocare un minuto, due minuti in più Zeller, può aver fatto giocare qualche minuto in meno Duncan Robinson rispetto a quelli che magari poteva spendere, però si parla di quisquiglie, si parla di sfumature.
No, le le ha provate anche tutte, cioè nel senso ha anche mischiato i tipi di zona, anche tirato fuori una 1-3-1 a un certo punto, la 2-3, la 3-2, insomma le ha provate tutte, ha provato vari tipi di marcatura, prima ha messo, ma partito ovviamente con Gabe Vincent su Jamal Murray, poi ci ha messo Jimmy Butler, poi si è inventato Caleb Martin nelle ultime partite per cercare di mettergli addosso forse il corpo più intenso che aveva a disposizione pur di cercare.
Quello più fresco.
Anche quello più fresco con le gambe più
fresche. Quello meno cotto.
Esatto. Però sì, poi alla fine gli sono anche mancate un po' le alternative per cercare di fare qualcosa di più. Hanno giocato in ottima gli Heat. Ogni tanto ha buttato dentro Haywood e Smith, ma non aveva molto senso. Che Cody Zeller ogni volta che ha visto il campo è stata una sciagura. Kevin Love dovevi tenerlo per forza a inizio partita per evitare che Aaron Gordon iniziasse a fare quello che voleva nel pitturato. Almeno lui riusciva ad opporgli il corpo. E poi non molto alto, però sì, non vedo a livello schematico, a livello di giocatori e tutto il resto cosa avrebbe potuto fare veramente di diverso Eric Spoelstra. Invece il motivo stesso per cui sono arrivato qui è molto per merito suo dal punto di vista delle tre serie precedenti di questi playoff.
No, assolutamente, i Miami Heat sono sempre partiti con gli sfavori dei pronostici, sono sempre stati svantaggiati rispetto agli avversari, però hanno saputo tenere unita la squadra, hanno saputo compattare, Spoelstra l'ha saputa guidare e penso che tanto di quello che è successo a Miami sia merito in questa stagione, in questa corsa ai playoff, sia merito di Spoelstra, dalla capacità di delegare responsabilità a giocatori che sulla carta non dovrebbero avere, tipo Vincent, tipo Struss, tipo Martin, ha tirato fuori delle cose che sono fantascienza, perché ha tirato fuori loro, questi Struss, Vincent e Martin hanno tirato fuori delle partite per certi versi anche storiche, e se tanta gente dice che è una cosa sorprendente, per Spoelstra è una tranquilla giornata in ufficio fondamentalmente.
Ma poi anche la forza mentale di e il carisma di rimettere in campo Duncan Robinson dopo che comunque aiutami anche a ricordare il regular season, nelle ultime due regular season è stato bocciato palesemente Duncan Robinson, proprio non poteva vedere il campo, e invece nel momento in cui si è fatto male Tyler Herro lo ha rimesso in campo e Duncan Robinson zitto zitto ha recuperato un minimo di valore mentre sembrava che fosse completamente perso in realtà nelle rotazioni di Spoelstra.
Ma questo è sicuramente il vantaggio di essere praticamente il padre di tanti di questi giocatori qui, perché Duncan Robinson è un figlioccio di Spoelstra, Gabe Vincent è un figlioccio di Spoelstra, Caleb Martin è un figlioccio di Spoelstra, sono praticamente tutti soldati che andrebbero in guerra per il loro condottiero.
Chiaro, certo che mi immagino anche le reazioni dei tifosi dei Bucks e dei tifosi dei Celtics a vedere le percentuali bassissime con cui hanno tirato Struss, Vincent e Martin, specialmente nelle ultime partite, dire però se magari facevano anche con noi magari non sarebbero andati avanti loro, perché comunque invece nelle serie, specialmente quelle contro Milwaukee e contro Boston, Miami è tirato ben sopra il 40% di squadra da tre punti, cosa che ovviamente non si è ripetuto in questi playoff, e comunque alla fine di tutto fa anche tutta la differenza del mondo, per quanto poi sia anche la qualità del gioco di Miami ad aver provocato certe percentuali, cioè non è che sono nate semplicemente da nulla perché tiravano da metà campo e segnavano gli hit.
No, è tutto un discorso di fiducia, è tutto un discorso di fluidità, è tutto un discorso di continuità, è un discorso anche proprio a livello scusso di X and O, di capacità di creare vantaggi, capacità di creare tiri aperti. Un giocatore medio un tiro aperto lo segna occhi chiusi, se quel tiro aperto lo costruisci bene e sei in ritmo e magari hai già segnato un canestro prima, è molto più facile farlo che sbagliarlo. Nel momento in cui Miami è entrata in ritmo, è salita di livello, il canestro si apriva e diventava una vasca da bagno. Nel momento in cui questa fluidità mancava, per Miami ogni canestro era un'impresa, cercavano di sopravvivere in qualche modo.
Tra tutti direi che lungo l'arco delle 5 partite Bam Adebayo è stato il miglior giocatore dei Miami Heat, non so cosa ne pensi tu, però anche questa serie comunque ti lascia un po', non dico l'amore in bocca, però il fatto di vederlo magari attaccare un po' più di quel ferro, un po' più quel ferro, e non accontentarsi sempre del tiro, del tirettino dalla media distanza che ha messo in faretra, però non è una soluzione che tira con le percentuali di Jokic, per cui dici ok, qualsiasi tiro ti prendi da quella distanza lì per noi va bene, visto che poi il problema di Jokic era anche quello di difendere il ferro, e mandarlo in problemi di falli poteva essere la soluzione. Qualcosina in più magari nell'attaccare Jokic lo si poteva sperare da parte di Adebayo.
Sì, assolutamente, mi trovi concorde. Peraltro Adebayo è un giocatore che parte sempre a rilento all'inizio delle serie e poi le finisce in crescendo, anzi le domina quasi alla fine. Invece contro Denver è successo il contrario, è partito forte e piano piano si è spento. Come dicevo prima, appunto, parlando dei meriti della difesa dei Nuggets, hanno costretto Adebayo a diventare un realizzatore, e Adebayo è tantissime cose, è bravissimo in tante cose, ma non è uno scorer puro, un giocatore da cui puoi andare se vuoi trovare un canestro facile. È un giocatore che magari ti riesce a finire uno scarico, che ti salta in testa al suo difensore e ti schiaccia un pallone alzato a 3,5 metri, però non è un giocatore che genera attacco in modo continuativo. Denver è stata in grado di costringerlo a fare quelle cose che fa in modo discreto, ma non fa in modo ottimale. Come dici te, non è un Jokic che gli dai palla e sai che qualcosa ti tira fuori. Adebayo è un talento costruito, è un attaccante costruito. Adebayo a inizio carriera era un giocatore che non lo guardava nemmeno il ferro a distanza di 3 metri. Ora è un giocatore che porta palla, ti crea gioco, appunto, la capacità di creare gioco, ma non la capacità di finalizzare, se non coinvolto dai compagni.
Sì, peraltro quella del... Le doti passatore di Bam Adebayo sono sempre stati il suo tratto migliore dal punto di vista offensivo, ma questo sin dai tempi di Kentucky. Una delle cose che lo rendeva un prospetto decisamente interessante era proprio per questa propensione al passaggio, alla costruzione dei tiri, alla costruzione dell'azione proprio per i compagni prima ancora che per se stesso. Veramente straordinaria, e ci ha vinto anche delle serie di playoff, non ultima quella contro i Milwaukee Bucks, in cui Brook Lopez, pace l'anima sua, non ci ha capito proprio niente nel momento in cui veniva portato fuori da quell'area da Adebayo, che invece poteva gestirlo molto meglio. Ecco, una cosa che Jokic ha fatto benissimo per disinnescare Adebayo è usare i piedi. Tutte le volte che Adebayo provava a uscire fuori, provava a scaricare, comunque trovare il taglio dei compagni che andava nell'area che veniva lasciata libera dal fatto che lui ci andava, Jokic trovava sempre il modo di metterci un piede, e sfruttando una falla del regolamento abbastanza grossa, ovvero sia che comunque non c'è nessuna penalità nel intercettare il pallone con il piede ogni volta che lo fai, semplicemente anzi hai un vantaggio perché costringi gli avversari a ricominciare da una rimessa laterale con 14 secondi sul cronometro. Non è una cosa da sottovalutare comunque.
No, assolutamente. A me mi sembra che a volte Adebayo è un giocatore che perde un po' di malizia, sia un po' troppo ingenuo nelle cose che fa, e Jokic invece è il contrario, è un giocatore che fa della malizia, specialmente in difesa, il suo tratto distintivo. E questa cosa, diciamo, Adebayo l'ha patita abbastanza. Adebayo, secondo me, è un giocatore che ha bisogno di avere spazi chiari e letture certe, e il fatto è che Denver queste cose gliele ha tolte.
Ecco, a proposito dei giocatori che fanno della malizia il loro tratto distintivo, qualche segnale di vita da parte di Kyle Lowry. Non tantissimi, non tanti da giustificare la regular season orribile che ha fatto e i 30 milioni del suo contratto, però comunque in questa serie qualcosina almeno ci ha dato, nel senso 42% da 3 punti comunque l'ha tenuto. Era l'unico giocatore che poteva cercare di esplorare uno degli aspetti peggiori della difesa di Denver, ovvero sia che comunque Jokic non vuole salire fino al livello del tiro da 3 punti, quindi una tripla da palleggio c'era sempre a disposizione per Kyle Lowry, e forse questo è l'aspetto maggiore su cui si è sentita l'assenza di Tyler Herro, perché comunque avere un giocatore che tira dal palleggio da 3 punti col 40% poteva cambiare un po' la geometria di questa serie, per quanto poi difesa l'avessi pagato, però comunque a Miami in questa serie è mancato attacco, non è mancata difesa.
No, assolutamente. Lowry ha giocato una regular season, come dici te, disastrosa, però ha giocato dei playoff che sono stati commoventi. Sembrava aver riportato in certi momenti delle partite, anche nelle serie precedenti, di aver riportato indietro l'orologio a qualche anno fa, quando era ai Raptors, praticamente con le sue giocate di intensità, con le sue giocate di furbizia, è stato propellente per il titolo che vinsero i Raptors. L'ha dato a tratti, perché ovviamente anche lui ormai la carta d'identità dice 37 e fisicamente praticamente gioca su una gamba sola da un paio d'anni, però sì, ha fatto quelle giocate giuste nel momento giusto, quelle giocate che retiscono un po' gli avversari, quelle giocate che ti tolgono un po' di pressione addosso, giocate da veterano e da giocatore che ha vinto un titolo e che questi palcoscenici l'ha calcato.
Decisamente sì. Tyler Herro invece, nel senso, secondo te sarebbe cambiato qualcosa nella serie se ci fosse stato lui?
No, perché Tyler Herro avrebbe avuto un target grosso come una casa in difesa. E secondo me avrebbe fatto magari 20 punti e ne avremmo subiti 40 con lui in campo. Perché già è difficile nascondere un Duncan Robinson, già è difficile nascondere eventualmente anche un Kyle Lowry, perché Kyle Lowry comunque in questo momento lo deve un po' nascondere. È difficile sostenere Herro e Vincent nel solito backcourt, specialmente.
Ecco, me l'hai detto solito, ecco, sì. È arrivato quel momento, sapevo. Siamo arrivati a oltre 44 minuti di registrazione, ma il pubblico deve sapere che io ho una idiosincrasia per l'utilizzo toscano del solito. quindi il solito backcourt è una cosa che io non posso tollerare. I cugini di Larciano Ciombe e Lorenzo Neri sono il mio cruccio più grande. Puoi andare avanti.
Lo sai che ti si vuole bene.
Lo so, vai.
No, comunque dicevo, sarebbe stato specialmente fuori condizione dopo due mesi di stop, sarebbe stato veramente rischioso e secondo me anche controproducente buttarlo in campo. Probabilmente per gara 6, quando ormai la pressione addosso l'aveva più Denver che te, giocandotela in casa magari potevi puntare un po' sull'effetto sorpresa, ma spiazzargli un attimo, però Denver era troppo quadrata per farsi scappare l'occasione di metterlo dentro a qualsiasi gioco a due e di portare Miami a andare ancora più in retrazione di quanto avrebbero voluto, perché se vai a vedere i grossi problemi che ha avuto Miami in questa serie è quando Jokic e Murray attivavano i compagni. Questo lo facevano perché generavano raddoppi e rotazioni continue. E su questa cosa qui Miami è andata un po' in difficoltà. Se ci metti Herro nel mezzo, queste cose raddoppiano, quindi la strada è ancora più facile per Denver.
Da un certo punto di vista sì, però come... nel senso, l'attacco di Denver non è necessariamente costruito per giocare il mismatch ball, cioè andare a cercare a stanare un difensore cattivo. Lo sanno fare, lo possono fare, però se magari lo butti dentro e gli cambi il fatto di okay, non possiamo giocare semplicemente il pick and roll Jokic e Murray perché cazzo c'è Tyler Herro in campo, allora vuoi non attaccare Tyler Herro, quindi andavi magari andavi a nascondere Herro su Kentavious Caldwell-Pope, per dire, un pick and roll tra già Murray e Kentavious Caldwell-Pope o tra Jokic e Kentavious Caldwell-Pope non è la stessa cosa di avere Murray e Jokic, quindi anche solo per dire ok, il vostro gioco a due principale però in questo possesso qui, in questi tre minuti qui, in questi cinque minuti qui non lo giocate, magari poteva servire per togliergli un pochino dal flow che erano riusciti a creare, su cui andavano sostanzialmente con il pilota automatico. È un po' come mettere in campo la zona praticamente, cioè costringere gli avversari ad attaccarti in modo diverso che non è esattamente quello che loro vogliono, perché sennò per il resto nel primo tempo di gara 5 secondo me i Heat l'hanno fatto molto bene questa cosa, togliere un pochino le soluzioni migliori, ovviamente grazie anche all'1 su 15 che hanno tirato da 3 punti i Nuggets, però nel secondo tempo si è proprio visto in cui i Nuggets si sono immediatamente accorti ma perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, giochiamo pick and roll centrale tra Murray e Jokic e questa serie la portiamo a casa, quindi forse da quel punto di vista lì poteva funzionare Tyler Herro, però era... E non sappiamo veramente poi quali erano le condizioni di quella mano lì, perché ovviamente doveva essere un Tyler Herro super tirato a lucido nella metà campo che ti dava, nella metà campo offensiva che ti dava tutto quello che ti poteva togliere dietro, perché altrimenti sennò la somma non torna, la somma delle due cose.
No, ma non mi fraintendere, partiamo dall'assunto che qualsiasi giocatore fosse in grado di respirare per Miami sarebbe stata orientata all'ossigeno in certi momenti di questa serie qui. Però dicevi della difesa di Denver che non è una squadra che gioca sul puntare mismatch, sull'andare a caccia dei mismatch, però si è adattata in questa serie a farlo.
Sì. Lo sanno fare, non è la loro cosa preferita.
Sì, sono stati molto pazienti, hanno accettato di giocare anche a ritmi bassi, hanno accettato di giocare partite ruvide, sono stati meticolosi nel lavorare ai fianchi la difesa per arrivare poi al mismatch più vantaggioso nel momento giusto e poi sono stati feroci nell'andarselo a giocare. Anche qui non sono caduti nel tranello di farsi retire da difensori con la bava alla bocca, 8 metri dal canestro che chiudevano l'area, come hanno fatto magari i Celtics, che si vedevano Gabe Vincent, si vedevano Max Strus che pressava la palla e loro andavano nel pallone e affrettavano i tiri. loro sono stati molto pazienti, e hanno portato ogni possibile mismatch nelle zone congeniali dove loro fondamentalmente erano inermi alla fisicità dei Nuggets. Jokic in post, Gordon a ravanare nella spazzatura a rimbalzo, comunque tutti questi palloni vaganti sulla linea di fondo a prendere i lob di Jokic, Murray stesso a andare in zingarata, fermarsi, girarsi, tirare. Cioè sono stati molto pazienti nel crearsi le condizioni per attaccare comunque in modo, diciamo, no, che a loro non piace, però ci sono arrivati a farlo e a farlo anche bene.
Ma il segreto dei playoff è proprio quello: le squadre avversarie ti costringono a non avere più il tuo piano A e quindi devi ricorrere al tuo piano B, al tuo piano C, al tuo piano D. La qualità con cui riesci a eseguire il tuo piano B, C e D fa la differenza tra chi vince e chi perde i playoff. Questo è proprio l'assunto e anche la cosa bella dei playoff in generale e in particolare delle finals, che hanno una capacità unica di mettere i giocatori davanti ai propri limiti. I limiti dei Nuggets non sono stati particolarmente esposti in questa serie, anche soprattutto per merito loro, quelli di Miami invece poi alla fine li abbiamo visti tutti e in tutti i giocatori.
Sì, e se vuoi, secondo me questa è stata una serie bella da questo punto di vista. Non è stata una serie bella da un punto di vista estetico, però da questo punto di vista della qualità con cui sono riuscito a fare certe cose, gli aggiustamenti, la capacità di crescere all'interno delle serie, la capacità di adattarsi eccetera eccetera, è stata, secondo me è stato un clinic di pallacanestro sia da ambo le parti, difensivamente, offensivamente. Ci hanno provato a fare il massimo che potevano fare, chi l'ha fatto un pochino meglio, ovviamente Denver partiva avvantaggiata, ma chi l'ha fatto un pochino meglio ha prevalso. Questa secondo me è stata una serie da questo punto di vista molto bella, sicuramente una delle più combattute nonostante il 4-1 finale degli ultimi anni.
Decisamente sì. Allora adesso ti porto un po' sui ragionamenti sui futuri, soprattutto per i Miami Heat, quindi le domande sono due e probabilmente si intersecano. La prima è: che cosa fare con Tyler Herro? La seconda è: ha senso andare a prendere Bradley Beal per questa squadra?
Allora, sicuramente è un'ipotesi che Riley, che come ben sai ci hai scritto anche un articolo, è l'uomo che ha sempre un piano, no? Quindi sicuramente da quel punto di vista faranno qualcosa, proveranno a fare qualcosa senza svenarsi, anche perché noi non abbiamo moltissimi asset. Leggevo l'altro giorno Bobby Marks, che ha fatto un po' il punto della situazione su Miami, che loro hanno la possibilità di mettere sul piatto al massimo 3 prime scelte. E che questo, prima dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, è l'ultimo anno in cui una squadra come Miami, sopra il cap, con le regole del cap che ha Miami, può scambiare giocatori, più giocatori per un contratto, cioè può fare trade, cumulare giocatori per arrivare a un pezzo grosso. Dall'anno prossimo questa cosa non la possono fare, quindi sicuramente quest'anno sarà abbastanza indicativo, l'estate ma anche fino alla trade deadline di febbraio, per vedere se riescono a trovare l'occasione giusta. Ti ripeto, senza svenarsi, anche perché mi sembra che in questo momento il prezzo di Bradley Beal non sia altissimo come magari poteva essere un paio di anni fa. Lo stesso Lillard, che è un altro nome che hanno accostato a Miami, è sì un giocatore che sposta, è sì un giocatore, una stella, è sì quello che vuoi, però è un giocatore che il cui mercato in questo momento non è al rialzo, almeno fino a o mi sono perso qualcosa io. Comunque sono giocatori che probabilmente devono cambiare aria, però non vedo la gente che fa a gara a accaparrarseli. Ci vanno molto cauti, anche perché veniamo da un paio di anni in cui sono state fatte delle follie per dei giocatori che poi alla fine si sono rivelati essere un problema nelle rispettive squadre, non per ultimo appunto Gobert, che è stato preso per praticamente mezza squadra e mezzo futuro di una franchigia.
Sì, le situazioni di Lillard e Beal sono simili da un certo punto di vista, perché entrambi devono cambiare area, nel senso che per il livello di giocatori che sono, per il loro momento della carriera e per come sono messe le squadre in cui sono, non hanno alcuna possibilità di contendere e quindi non ha neanche senso per nessuna delle parti in casa che rimangono lì. Sono delle differenze sostanziali, nel senso che Lillard comunque continua a voler essere leale nei confronti della franchigia e a anzi al contrario vorrebbe chiedere ai Blazers di fare uno sforzo per costruire attorno una contender, anche sacrificando la terza scelta assoluta al draft che hanno a disposizione. Gli Wizards sono andati a una pallina di distanza da Wembanyama, quella pallina però avevano 5 possibilità di 11 su 11 di prenderla, e invece è andata ai San Antonio Spurs ed è cambiata completamente la loro storia. Hanno assunto Michael Winger dai Clippers, a cui hanno dato il controllo delle franchigie, cioè quindi fa il capo direttamente al proprietario, ma ha la supervisione totale sia della franchigia di NBA che di quella di WNBA, a cui fanno un riferimento tutti quanti, e non accetti quel tipo di ruolo se non hai carta bianca per poter fare assolutamente quello che vuoi, e la carta bianca significa anche scambiare Bradley Beal. E la notizia di questa sera è, noi registriamo la sera di mercoledì 14, è che i Wizards e Bradley Beal collaboreranno per trovare una soluzione quest'estate, anche perché non possono fare altrimenti, perché Bradley Beal è l'unico giocatore in tutta l'NBA che ha tra le mani una no trade clause sul suo contratto, e quindi non puoi decidere di spedirlo ai Charlotte Hornets perché hai un pacchetto che ti interessa di più, devi per forza andare a soddisfare quelle che sono le sue volontà, ovviamente ricevendo poi un contratto, cioè un pacchetto che sia valevole al suo valore, cioè che sia pari al suo valore, o comunque che sia quanto più vicino possibile. Da quel punto di vista lì, se Bradley Beal, diciamo tra virgolette, si impunta e dice no guarda che io ti rifiuto tutto il resto, voglio per forza andare a Miami, e allora Miami rientra in gioco da quel punto di vista lì, che poi sì. Bradley Beal, non so se Bradley Beal è però il giocatore perfetto per questa squadra.
Allora, se fosse stato un paio di anni fa sì, in questo momento non lo so, perché mi sembra che abbia perso anche un po', ora non è più, secondo me ha già iniziato a imboccare la parabola discendente della sua carriera, e in questo momento non so se è un giocatore che ti può fare il salto di livello o un giocatore che ti tiene un po' in ostaggio anche del suo contratto. Su questo sono un po' dubbioso, però si parla comunque di un giocatore che ha 30 punti agili per le mani in ogni contesto.
Sì, è anche un minimo, cioè non è un grandissimo difensore neanche lui, però non è Tyler Herro, nel senso se riesci a orchestrare una trade in cui cedi il contratto di Tyler Herro, che comunque entra anche lui nell'estensione di contratto che ha firmato lo scorso anno, o riesci a cedere Kyle Lowry, che comunque è in scadenza, e ci aggiungi le tre prime scelte di cui parlavamo prima, perché comunque nel futuro non potrai più cedere, quindi questa è la finestra in cui puoi fare una mossa del genere, allora Bradley Beal diventa un giocatore su cui puoi andare, e comunque la serie contro i Nuggets un minimo diversa con un Bradley Beal in campo lo sarebbe stata, perché avrebbe permesso a Miami di avere un pochino più di firepower offensivo rispetto a quello che hanno avuto. Peraltro ci sono altre cose che i Miami devono sistemare, perché comunque Gabe Vincent e Max Strus sono tutte e due scadenze di contratto.
Sì, è molto difficile che entrambi rimangano. Perché poi dovresti, sempre leggendo Marx, diceva che dando un contratto a Vincent e a Strus 10 milioni l'anno, te praticamente pagheresti 70 milioni di luxury tax. Sì. Una cosa che a Mr. Harrison non piace tantissimo, anche quando aveva LeBron James era un po' braccino corto da questo punto di vista. Quindi l'estate di Miami non sarà semplice, e ovviamente passa tutto dalla la loro capacità che hanno di muoversi via trade, perché non hanno altri asset se non il contratto scadenza di Lowry, se non il contratto di Herro, che magari qualche stimatore lo può trovare, perché dal mercato dei free agent possono raccogliere solo poca roba. Penso abbiano l'eccezione da 5 milioni, che praticamente ti prendi l'ottavo, il nono giocatore della panchina, non ti prendi un titolare.
Sì, e poi per il resto bisogna affidarsi ai riti satanici che utilizzano per tirare fuori degli undrafted che tengono il campo alle finali NBA, perché non saprei come altro definirli.
È l'unica strada che abbiamo noi, quella lì.
Anche perché sinceramente siamo arrivati a un punto tale di livello che non puoi più permetterti di buttare via una prima scelta al draft come hanno fatto lo scorso anno con Nikola Jovic. Poi magari l'anno prossimo diventa invece un giocatorone che tiene il campo e Kevin Love te lo dimentichi, però devono essere più pronti di così. Se sei quel tipo di contender lì, le prime scelte che prendi devono essere più vicine a Christian Brown che non a Nikola Jovic, che proprio non poteva essere schierato in campo in queste finals. Non sempre ti va bene, gli stessi Nuggets comunque hanno preso Christian Brown e poi hanno preso un progetto di giocatore che è Peyton Watson, che il campo non l'ha visto in questi playoff, però su cui puntano molto in realtà per il futuro, e se lo sono tenuti lì in bacino di carenaggio per un anno. Diciamo che diventa sempre più importante per le squadre NBA che vogliono puntare al titolo azzeccare quelle scelte dalla 20 in poi, oppure una scelta al secondo giro che possa dargli un contributo a basso costo e con un futuro controllato dal punto di vista del contratto, perché era importante già prima, adesso con il nuovo contratto collettivo diventa veramente fondamentale la capacità di scouting e la capacità di scegliere il draft.
Oppure fare come Miami, che si decostruisce al vetriolo in casa.
Anche sì.
Va bene. Questo, diciamo che anche su questa cosa qui abbiamo avuto fortuna, perché Strus, Vincent, Martin, che non te lo sei costruito in casa, però insomma l'hai raccolto dal marciapiede, succede una volta su 10 che tiri fuori un giocatore da rotazione NBA. Ora magari da rotazione quelle finali NBA è anche oltre ogni rosea aspettativa, però insomma non è sempre facile. Tanti fallimenti ci sono stati da questo punto di vista a Miami. Cioè, non è che come indichi un giocatore questo diventa un fenomeno. Cioè, è molto spesso hai 3-4 progetti e speri che te ne vada bene uno.
Quelli di quest'anno erano, a parte Wade Smith, che comunque un pochino in campo l'ha visto, c'era anche Jamal Kane a un certo punto si è visto in campo per l'attuazione di Spoelstra, che però non è stato un giocatore sostenibile sul lungo periodo, sbaglio?
No.
Anche Omer Yurtseven, che è il progetto di lungo turco, che ancora non si capisce bene di che passo è fatto.
Sì, ma anche c'è un altro semi sconosciuto che è Orlando Robinson, che poi alla fine durante la stagione aveva tolto il posto a Deadmond nelle rotazioni. Sì. Comunque sono prospetti che speri da questi tre di tirarci fuori un giocatore da rotazione. Tra Yurtseven e Robinson speri di averci il cambio del 5 per termovalorizzare Zeller e poi tutto quello che è di guadagnato.
Va bene, l'ultima cosa che ti chiedo è finita la carriera di Udonis Haslem. Cosa dobbiamo dire?
Io Udonis Haslem per me è uno dei miei giocatori preferiti, nonostante sia il giocatore più scarso probabilmente tra i giocatori che possono essere preferiti di qualsiasi persona, perché è un pezzo di storia di Miami, è un giocatore che praticamente ha fatto la storia di Miami. Negli ultimi anni non si è mai visto, però il suo peso nello spogliatoio è stato sempre abbastanza, come direbbe un nostro amico genovese, importante. Però sì, dispiace tantissimo, ma tanto non scompare, perché comunque rimarrà all'interno dello staff, rimarrà all'interno dell'organizzazione. Dal campo è sparito ormai da qualche anno, però io mi ricordo le partite che ci faceva vincere il titolo del 2006, ce lo fecero vincere Wade, il secondo giocatore che ce lo fece vincere fu Udonis Haslem. Quindi da quel punto, ma lo stesso anche durante gli anni di LeBron, nelle serie contro i Pacers, nelle serie senza esclusione di colpe contro i Pacers, Udonis Haslem, benché già in quel momento aveva ruoli un pochino più marginali, fu uno di quei giocatori che ribaltò completamente l'inerzia di quelle serie lì. Quindi tanto di cappello a un giocatore che non si è mai mosso da Miami e che ha rifiutato anche soldi in passato, se non sbaglio proprio dai Nuggets. Nell'anno in cui arrivò LeBron James si decurtò lo stipendio pur di rimanere a Miami, pur di far parte di quel progetto lì. Quindi da quel punto di vista, capitano, se ce n'è uno.
Hai un po' paura che senza Udonis Haslem nello spogliatoio Jimmy Butler possa un po' sbracare? Perché comunque il confine tra genio e follia e pazzia è abbastanza labile quando si parla di Jimmy Butler.
Allora, io penso che Udonis Haslem, anche se non andrà più in panchina come giocatore, un posto nello spogliatoio l'avrà sempre. E comunque ormai Jimmy Butler, dopo 4 anni che è a Miami, ha abbracciato in toto la filosofia di Miami, ha abbracciato in toto le regole e le condizioni di Spoelstra, di Riley. Quindi penso che il Jimmy Butler di qualche anno fa avrei avuto qualche dubbio. Il Jimmy Butler di oggi lo vedo talmente coinvolto e talmente convinto delle cose che sta facendo che lo vedo abbastanza zen da questo punto di vista.
ed è così che l'1 di luglio vedrete,
magari tra un mese esce fuori che
esatto,
è cambiato, va a sapere cosa, però insomma sono abbastanza fiducioso.
No, ed è così, infatti stavo dicendo che l'1 di luglio leggerete da Wojnar Roski che Jimmy Butler ha chiesto di essere ceduto dai Miami Heat, giusto perché ne abbiamo parlato bene. Peraltro quando avevo invitato qua Lorenzo avevamo fatto praticamente un De Profundis della stagione dei Miami Heat dicendo durante la regular season ma no, ma dove vuoi che vadano, è finito tutto, devono ricostruire, bla bla bla, ecco, finale NBA. Va bene, questo è per dire quanto ne capiscono quelli che parlano in questo podcast a partire dal sottoscritto. Io ringrazio David Breschi.
Grazie mille Dario.
E noi ci risentiamo, credo, dopo il draft, prima del mercato. Cerchiamo di fare anche un punto sul draft. Ci sono delle sorprese in arrivo per quelli che lo seguono su Sky Sport, ma non aggiungo nulla. Seguite semplicemente le repliche che troverete a partire da venerdì 23. E noi ci risentiamo tra un paio di settimane, sempre qui su Herbie Smart.